C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Caratteristica essenziale di ogni uomo saggio è non uccidere nessun essere vivente.
Saman Suttam. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Tragliatella è una frazione di Fiumicino, nella parte settentrionale del territorio comunale, poco più di una trentina di chilometri da Roma. E qui inizia la nostra storia, in questo piccolo paesino di nemmeno 800 abitanti, noto nei dintorni e non solo, per la sagra del pollo ruspante, che si tiene ogni anno, durante l'estate, più precisamente ad agosto. No, anzi, questa storia comincia molto prima. Esattamente nel 1982.
Tardelli! Gol! Gol! Tardelli! Raddoppio! Tardelli! Uno splendido gol di Tardelli!
L'anno dell'Italia calcistica campione del mondo, dell'arresto di Tommaso Buscetta.
Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo.
Dell'omicidio terribile del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Perché nel 1982 accade un fatto che cambia completamente la vita a una persona come tante, come me, come voi. Una donna, una casalinga, una madre di famiglia resta vedova, giovanissima. Ha solo 37 anni, si chiama Maria Teresa Dell'Unto. Maria Teresa è una donna che vive per la famiglia, per la casa, per i figli. Non ha nemici, Maria Teresa, non ha segreti da nascondere, non ha nessun fantasma negli armadi da scoprire. Conduce una vita serena e votata all'educazione dei suoi ragazzi. Esuberante e piena di vita, dolce e premurosa. La vita la mette duramente alla prova nel momento in cui scompare suo marito. Bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna andare a cercarsi un lavoro perché i soldi sono pochi e i figli devono studiare e vivere più che dignitosamente. Così riesce a trovare un impiego al Policlinico Gemelli. Qui, grazie anche al suo carattere aperto e gioviale, Maria Teresa è piena di vita e la ama in tutte le sue forme. Ci mette molto poco a fare amicizia con chi le sta intorno. Con un uomo in particolare. Si chiama Angelo Stazzi e fa l'infermiere. Angelo diventa, in poco tempo, un punto di riferimento e per Maria Teresa e per la famiglia di lei, entrando a pieno titolo nelle giornate della donna e aiutandola a sbrigare quelle piccole faccende tanto fastidiose quando hai da lavorare e devi dividerti tra l'ospedale e la casa per accudire i tuoi figli. Le file alla posta, le commissioni, i pagamenti in banca. Angelo si fa in quattro per aiutare la donna. Ma tra i due non c'è nessuna relazione sentimentale. Si tratta di semplice amicizia. Il rapporto diventa così stretto che anche la famiglia dello Stazzi frequenta quella di Maria Teresa. così stretto che Angelo e la moglie, anni dopo, saranno i testimoni di nozze di Maria Teresa quando quest'ultima si risposerà.
Questo è l'antefatto di una storia assurda, di un delitto senza senso, di una lunga serie di depistaggi, bugie, storie inventate, millantate e fasulle. Il tutto ha inizio la mattina del 29 marzo 2001, un giovedì piovoso e freddo per i canoni del periodo, a Tragliatella per l'appunto, in quel piccolo paese nel territorio comunale di Fiumicino, poco dopo le 9 del mattino. Maria Teresa Dell'Unto, dopo aver messo del pollo a scongelare sul lavello della cucina, si veste ed esce di casa come fa tutti i giorni. Chi la vede afferma che la donna è quella di sempre. Nessuna preoccupazione, nessun sospetto. È tranquilla, sorridente e rilassata. Sale sulla sua Fiat Punto e da lì nessuno ha più sue notizie. Nessuno le parla, nessuno la incrocia. Maria Teresa svanisce nel nulla, come se fosse stata inghiottita dalla terra. Scompare letteralmente, senza farsi viva con la sua famiglia per tutta la giornata. E non è da lei, decisamente non lo è. Così, quella sera stessa, quando la donna tarda a rientrare a casa, la famiglia inizia a preoccuparsi seriamente. Cos'è successo a Maria Teresa? Chiamano in ospedale per sapere se magari ha prolungato il turno per esigenze di reparto. Ma quel giorno la donna non è di servizio, è libera. E dunque, se non si trova in ospedale, dove può essere finita? I primi a essere informati della scomparsa della donna sono i carabinieri. Oltre a loro, viene allertata anche la polizia postale. La macchina di Maria Teresa la ritrovano nella stazione ferroviaria di Anguillara Sabazia, una decina di chilometri a nord di Tragliatella, affacciato sulla sponda sud del lago di Bracciano. All'interno dell'auto nulla è in disordine, proprio come se la donna avesse tranquillamente parcheggiato la macchina, l'avesse chiusa a chiave e se ne fosse andata. Ma dove? Le indagini, dal momento che Maria Teresa aveva una vita limpida e senza segreti, faticano a decollare. Oltretutto gli inquirenti non possono mettere da parte, nonostante le abitudini della donna e il suo stile di vita, la pista dell'allontanamento volontario. È un'ipotesi lontana dal modo di essere di Maria Teresa, che non avrebbe mai e poi mai abbandonato la sua famiglia, i suoi affetti, nipoti, figli e marito, da un momento all'altro, senza motivi o ragioni apparenti, e soprattutto concrete.
Però, ripetiamo. È una pista che, perlomeno all'inizio delle indagini, non si può scartare a priori. Il mattino del 30 marzo, dall'appartamento di Maria Teresa, passano amici e conoscenti, chi per avere notizie, chi per cercare di confortare e dare forza. Anche Angelo Stazzi, quella mattina, passa da casa della donna e qualcosa per la famiglia di lei non torna. Qualcosa accende una lucina. Qualcosa di inspiegabile, forse, una sensazione, una parola, un atteggiamento. I carabinieri, nel frattempo, continuano a indagare. Il passo successivo è ascoltare le testimonianze di chi Maria Teresa la frequentava spesso, proprio per dare una direzione precisa sulla pista da seguire. L'allontanamento volontario non convince nessuno. Così, mentre la famiglia esprime le sue perplessità alle forze dell'ordine sul comportamento di Angelo Stazzi, queste ultime acquisiscono i tabulati dei telefoni cellulari e di Maria Teresa e dello stesso Stazzi. Risulta che i due, la mattina del 29 marzo, si sono sentiti un paio di volte. Lui però nega o biascica qualcosa, giusto per dire. Prove non ce ne sono però, prove concrete intendiamo. Pertanto non è possibile procedere cercando elementi che non si trovano. Soprattutto manca la prova regina per poter parlare di omicidio, il corpo della donna, che non si trova, nonostante le ricerche in zona siano assidue e non certo raffazzonate. Il caso così viene archiviato senza alcun arresto, nonostante le forze dell'ordine abbiano più di un sospetto sul racconto, ma il faldone sulla scomparsa di Maria Teresa Dell'Unto viene soltanto messo da parte, non dimenticato o sepolto sotto quintali di carta, a macerare in anfratti umidi e bui di qualche scantinato o al piano seminterrato.
È il 2008 quando l'unità Cold Case della sezione omicidi della Polizia di Stato di Roma riprende in mano la storia della misteriosa scomparsa di Maria Teresa, convincendo l'autorità giudiziaria a riaprire il caso. La polizia ha un'idea ben precisa. La donna non si è allontanata volontariamente né si è tolta la vita. La donna è stata, con ogni probabilità, uccisa. Uccisa da Angelo Stazzi. Anche perché, scavando più a fondo nella vita di Maria Teresa, non ci si rende conto di quale motivazione avesse potuto spingere la donna nella direzione della fuga o in quella del suicidio. Maria Teresa aveva frequentato un corso professionale per avanzare di grado, aveva già acquistato l'abito per la comunione della nipote, aveva insomma progettato la propria esistenza verso il futuro. Com'era possibile che improvvisamente e senza alcun campanello d'allarme avesse deciso di buttare tutto alle ortiche? No, assolutamente impossibile. Ecco il motivo dell'assidua ricerca di qualche appiglio per collegare la donna ad Angelo. Il tutto nonostante due telegrammi, provenienti da Torino, che giungono pochi giorni dopo la scomparsa di Maria Teresa al suo recapito, e nei quali la donna stessa rincuora i suoi cari spiegando che si è allontanata per dei presunti dissapori con i figli. Una realtà semplicemente non reale, una storia che non sta in piedi da qualsiasi parte la si guardi. A corollario dei telegrammi anche la fede nuziale di Maria Teresa, che per carità potrebbe anche essere realmente la sua, ma ciò non toglie che gli inquirenti considerino i due telegrammi un pietoso tentativo di sviare le indagini. E torna di nuovo a circolare il nome di Angelo Stazzi, che in quel periodo storico aveva contatti, dimostrati dai tabulati telefonici, con una donna. Residente a? Esatto, proprio a Torino. Il cerchio si sta stringendo sempre più intorno all'uomo, che intanto continua la sua vita come se niente fosse. Un altro elemento utile a far crollare il castello di misere bugie costruite dallo Stazzi è il seguente. Alla domanda degli inquirenti su dove fosse o cosa stesse facendo la mattina del 29 marzo 2001, risponde che si trovava in un consiglio comunale a Montelibretti, il suo paese, a una sessantina di chilometri da Anguillara Sabazia, il luogo in cui la cella telefonica pone il cellulare di Maria Teresa. Ma la stessa cella rileva anche il telefonino dello Stazzi. Insomma, Angelo sta raccontando l'ennesima bugia, perché la mattina del 29 marzo 2001 lui era ad Anguillara Sabazia. Lo raccontano le prove, non un testimone che forse lo ha intravisto, o forse no, ma la cella telefonica.
A questo dobbiamo sommare l'ennesimo elemento che pone la posizione dello Stazzi come centrale per la risoluzione del caso. Il cellulare di Maria Teresa, quello stesso pomeriggio, viene segnalato dai tabulati nella zona di Montelibretti, proprio nel paese di Angelo. E cosa ci fa? Il cellulare della donna ha oltre un'ora da casa lo stesso pomeriggio della sua scomparsa. E perché la sua auto è sempre alla stazione di Anguillara Sabazia? Con chi è andata a Montelibretti Maria Teresa? Lo Stazzi, nel frattempo, inizia a raccontare che Maria Teresa era indebitata con brutta gente, doveva soldi a strozzini senza pietà, era entrata in un brutto giro dal quale non riusciva a uscirne, nonostante l'aiuto che lui cercava di darle. Anche queste, ovviamente, una serie di bugie facili da contraddire. La polizia comunque ha sempre in mano prove indiziarie, nemmeno troppo forti. Manca il cadavere. Bisogna ritrovare il corpo della donna. Angelo Stazzi, nel frattempo, viene intercettato con la speranza che si lascia andare a qualche rivelazione utile agli inquirenti per incastrarlo definitivamente. La questione economica viene sbugiardata in pochissimo tempo. Maria Teresa Dell'Unto non è certo una persona ricca, ma vive in maniera più che dignitosa, ha soldi posati sul conto corrente, non ha la minima ragione per chiedere prestiti, tantomeno a strozzinaggio. Eppure Angelo continua a raccontare a chiunque gli chieda qualcosa la storia dei soldi, dei debiti, degli strozzini. E poi, per quale motivo parla della donna come già morta? Chi gli dà questa certezza? Di quali informazioni è a conoscenza, di cui la polizia non è al corrente? Però la musica è sempre la stessa. Prove indiziarie. È stato lui. Gli inquirenti ormai non hanno più nemmeno un minimo dubbio in proposito.
Ma devono provarlo. La polizia, nel frattempo, scopre che in effetti il discorso debiti è centrale in questa storia. Peccato che quello indebitato un po' con tutti sia proprio Angelo Stazzi, al quale la povera Maria Teresa fa da garante quando lui deve acquistare una cucina da regalare alla figlia per il matrimonio. Cucina che lo Stazzi non paga e la finanziaria, ovviamente, si rivale sul garante, sulla famiglia di Maria Teresa, che intanto era scomparsa. Angelo, però, sembra essere tranquillo e procede con la sua vita come se nulla fosse. Dalle intercettazioni ambientali viene fuori che l'uomo regala a una sua amante un orologio, raccontandole che apparteneva a una donna che glielo aveva regalato anni prima. La polizia ha un'intuizione. Va a casa della donna e, una volta sequestrato l'orologio, lo porta dai familiari di Maria Teresa. Quello è proprio il suo orologio. Quello che indossava tutti i giorni e che è visibile in molte foto che la ritraggono. Questo è un altro mattoncino a suffragio della colpevolezza dell'uomo. Ma non basta. La polizia, a questo punto, gioca al tutto per tutto. Controlla il bancomat della donna e scopre che quel bancomat, con cui vengono fatti due prelievi, segue passo passo gli spostamenti sia del cellulare dello Stazzi, sia di quello di Maria Teresa. Arriviamo così all'estate del 2009, quando la polizia deve notificare ad Angelo il proseguimento delle indagini che lo vedono coinvolto. L'uomo, nel frattempo, lavora in una casa di riposo per anziani e proprio in quel mese di luglio, nella casa di riposo, si verificano una serie di morti per crisi ipoglicemiche. Come se qualcuno iniettasse ai pazienti massicce dosi di insulina abbassando la glicemia fino a provocarne la morte. Il problema è, dal punto di vista medico, che alla morte del paziente non è possibile rilevare il grado di insulina dello stesso, se non che un giorno un uomo ha una crisi e viene salvato miracolosamente. Nel suo sangue vengono rilevati altissimi valori di insulina. Qualcuno sta uccidendo, deliberatamente, i pazienti della casa di riposo. I sospetti cadono sullo Stazzi, che utilizza l'insulina per uccidere un cane, come afferma in un'intercettazione telefonica. La casa di riposo, nel frattempo, lo licenzia. A questo punto, l'autorità giudiziaria ritiene che gli elementi raccolti siano più che sufficienti. Angelo Stazzi viene arrestato per l'omicidio di Maria Teresa Dell'Unto e, messo alle strette, confessa di averla uccisa. Però si tiene sempre aperta una via di fuga. Racconta infatti che si è trattato di un incidente avvenuto a casa sua. Lui si è spaventato e ha seppellito il corpo della donna in cortile.
Peccato che l'ennesima intercettazione telefonica lo sbugiardi, perché il mattino dell'omicidio di Maria Teresa la moglie di Stazzi era a casa e lui a casa non c'è nemmeno passato. Ancora bugie, ancora depistaggi. Il medico legale afferma che Maria Teresa è stata uccisa da una coltellata, secca e forte, al collo. Fine delle bugie. Fine dei depistaggi. Angelo Stazzi è in carcere, condannato in via definitiva a 24 anni per l'omicidio della povera Maria Teresa e all'ergastolo per 2 dei 7 delitti commessi nelle case di riposo. Maria Teresa Dell'Unto e la sua famiglia hanno ottenuto giustizia, ma nessuna giustizia potrà mai restituire una donna ai suoi figli o una nonna ai suoi nipoti.